Ciao a tutte e tutto e tutti. Oggi condividiamo estratti dall'articolo Da dove è arrivato il coronavirus e dove ci porterà. È una traduzione dell'intervista al biologo evoluzionista Robert Wallace a cura della rivista InfoOut. L'intervista è apparsa sul blog tedesco Marx 21. L'intervista si concentra sulle implicazioni delle agroindustrie globali sulla diffusione delle epidemie. Considerando come senza precedenti la idea globale degli spostamenti oggi, Wallace valuta la pericolosità del coronavirus proprio a partire dalla mancanza di vaccini antivirali e di immunità. Un ceppo con l'1% di mortalità, come in questo caso, meno quindi, stando ai dati di quello dell'aviaria o dell'Ebola, è da considerarsi altamente pericoloso. Inoltre, ci troviamo ancora nella prima fase della pandemia e non sappiamo come il virus possa cambiare all'interno del processo dell'epidemia. Nonostante il Covid-19 appartenga allo stesso gruppo di virus RNA, come quello dell'influenza stagionale, ci sono molte informazioni rispetto al primo che sono ancora sconosciute e rimarranno tali almeno finché il contagio non raggiungerà il suo picco. Riporto di seguito il cuore dell'intervista. Il vero pericolo di ogni nuovo focolaio è il fallimento, o per dirla meglio, il rifiuto di comprendere che ogni nuovo caso di Covid-19 non è un incidente isolato. L'aumento dell'incidenza del virus è strettamente legato alla produzione alimentare e ai profitti delle multinazionali. Chiunque voglia comprendere come mai i virus stanno diventando più pericolosi deve indagare il modello industriale dell'agricoltura e in particolare la produzione del bestiame. Al momento pochi governi e pochi scienziati sono pronti a farlo. Quando i nuovi focolai esplodono, governi, media e addirittura la maggior parte del personale medico sono talmente focalizzati sulle nuove emergenze che non si curano delle cause strutturali che stanno portando numerosi agenti patogeni marginali a diventare uno dopo l'altro delle vere e proprie celebrità mondiali. Il capitale è in prima linea nell'accaparrarsi terre, nelle ultime foreste vergini e nelle piccole proprietà terriere in tutto il mondo. Questi investimenti portano con sé la deforestazione e lo sviluppo che a loro volta portano all'emergenza delle malattie. La diversità e complessità funzionale che queste grosse porzioni di territorio rappresentano stanno venendo messe alla prova in maniera tale che agenti patogeni, che prima erano importanti, adesso si impiantano nel bestiame e nelle comunità umane locali. Per dirla in breve, i centri del capitale come Londra, New York, Hong Kong dovrebbero essere considerati i primi focolai del contagio. Non ci sono agenti patogeni slegati dall'azione del capitale a questo punto, anche i più lontani ne sono coinvolti. Qualora distalmente Ebola, il virus Zika, il coronavirus, la febbre gialla, una varietà di influenze aviarie e l'influenza suina africana sono alcuni tra i molti agenti patogeni che stanno uscendo dai più remoti hinterland per avanzare nelle zone periurbane, nelle capitali regionali e infine farsi strada nel network dei flussi di trasporto globali. Dai pipistrelli erbivori del Congo arrivano ad uccidere i bagnanti di Miami in poche settimane. Il pianeta Terra è ormai diventato il pianeta azienda agricola, sia per biomassa che per porzioni di terra utilizzate. L'agroindustria sta puntando a mettere all'angolo il mercato alimentare. La quasi totalità del progetto neoliberale è basata sul supportare i tentativi da parte di aziende provenienti dai paesi più industrializzati di espropriare terreni e risorse dai paesi più deboli. Come risultato, molti di questi nuovi agenti patogeni, precedentemente tenuti sotto controllo dagli ecosistemi a lunga evoluzione delle foreste, stanno venendo liberati, minacciando il mondo intero. Sugli effetti dei metodi produttivi dell'agroindustria, Wallace ci dice che l'agricoltura a guida capitalista, che rimpiazza ecosistemi naturali, offre le possibilità perfette agli agenti patogeni per evolvere e sviluppare fenotipi più virulenti e contagiosi. Non si potrebbe immaginare un sistema migliore per sviluppare malattie mortali. Allevare monocolture genetiche di animali domestici rimuove ogni tipo di barriera immunologica, in grado di rallentare la trasmissione. Grandi densità di popolazione facilitano un più alto tasso di trasmissione. Condizioni di tale sovrappopolamento debilitano la risposta immunitaria collettiva. Alti volumi di produzione, aspetto ricorrente di ogni produzione industriale, forniscono una continua e rinnovata scorta di suscettibili, benzina per l'evoluzione della virulenza. In altri termini, l'agroindustria è talmente concentrata sui profitti che che l'essere colpiti da un virus che potrebbe uccidere 1 miliardo di persone è considerato come un rischio che vale la pena correre. Le multinazionali possono tranquillamente esternalizzare i costi delle loro operazioni epidemiologicamente pericolose su chiunque, dagli stessi animali ai consumatori, contadini, gli habitat locali e i governi, attraverso giurisdizioni particolari. I danni sono tanto estesi che se dovessimo conteggiarli nei fogli di bilancio delle stesse multinazionali, l'agroindustria, per come la conosciamo, cesserebbe di esistere. Nessuna multinazionale potrebbe sostenere i costi reali dei danni che produce. Sull'epicentro del coronavirus, Wallace sottolinea che il focalizzarsi sul mercato di Wuhan perde di vista l'origine dell'agricoltura non domestica nell'entroterra e la sua crescente capitalizzazione. A livello globale, in Cina, la produzione di cibo da animali selvatici sta diventando in modo sempre più effettivo un settore economico a sé, ma le sue relazioni con l'agricoltura industriale vanno ben oltre l'essere entrambe proprietà degli stessi miliardari. Non appena la produzione industriale si espande nelle foreste primarie, mette pressione ai cacciatori di selvaggina, che sono costretti a cercarla in più profondità, aumentando l'interfaccia e lo spillover di nuovi agenti patogeni, tra cui appunto il Covid-19. Il Covid-19, peraltro, non è il primo virus nato in Cina che il governo ha cercato di insabbiare. Ma in questo la Cina non fa eccezione. Anche gli Stati Uniti e l'Europa sono stati epicentro di molte forme influenzali e le loro multinazionali, con i loro avamposti neocoloniali, sono state responsabili dell'emergenza dell'Ebola in Africa occidentale e della Zika in Brasile. I funzionari statunitensi e la sanità pubblica hanno fatto da copertura per le aziende, sia durante l'epidemia del 2009 che durante quella dell'H5N2. La dichiarazione da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dello stato di pandemia è una misura corretta, perché il pericolo di un agente patogeno simile è che le autorità sanitarie non abbiano il polso sulle statistiche riguardanti la distribuzione del rischio. Non si ha idea di come il virus possa rispondere. Siamo passati da un focolaio in un mercato a un'infezione diffusa in tutto il mondo nel giro di poche settimane. L'agente patogeno potrebbe semplicemente estinguersi, ma non possiamo saperlo. Una migliore preparazione potrebbe incrementare le probabilità di minare alla base la velocità di propagazione del virus. La dichiarazione dell'OMS è anche parte di quello che Wallace chiama teatro della pandemia. Le organizzazioni internazionali sono scomparse. L'ONU, che è sempre preoccupata della sua rilevanza, il suo potere e dei suoi finanziamenti. Ma in questo azionismo potrebbe piuttosto convergere sull'effettiva preparazione e prevenzione di cui il mondo ha bisogno per interrompere la catena di trasmissione del Covid-19. La ristrutturazione neoliberale del sistema sanitario ha peggiorato sia la ricerca che la cura dei pazienti, ad esempio negli ospedali. Un sistema sanitario maggiormente finanziato nella lotta contro il coronavirus potrebbe davvero fare la differenza. Una rivendicazione per gli americani potrebbe essere l'approvazione di un decreto d'emergenza che stabilisca che, in caso di un focolaio di pandemia, tutte le fatture mediche in sospeso legate ai test per infezione e per la cura in seguito a un tampone positivo vengano pagate dal governo federale. Vogliamo incoraggiare le persone a cercare aiuto piuttosto che a nascondersi, infettando altre persone, perché non possono permettersi di pagare le cure. La soluzione più ovvia sarebbe un sistema sanitario nazionale, perfettamente formato e attrezzato, così che un problema tanto ridicolo come lo scoraggiare la cooperazione comunitaria non possa neanche sorgere. Per concludere, sulla questione delle misure autoritarie e punitive messe in atto dai governi e sulla propaganda razzista dei gruppi politici di estrema destra, Wallace sostiene che utilizzare un focolaio per testare le ultime novità in termini di controllo autocratico post-focolaio è capitalismo dei disastri fuori controllo. Senso di solidarietà e rispetto reciproco sono aspetti cruciali nel promuovere la cooperazione di cui abbiamo bisogno e per sopravvivere a queste minacce. Quarantene autoimposte con il dovuto supporto possono suscitare quel sentimento comunitario per cui siamo dentro tutti e tutte insieme. I divieti di viaggiare e la chiusura dei confini sono rivendicazioni con cui l'estrema destra vuole razzializzare quelle che ora sono malattie diffuse a livello globale. Tutto ciò ovviamente non ha senso. A questo punto, dal momento che il virus è sul punto di diffondersi ovunque, la cosa più importante da fare è lavorare per migliorare la resilienza della sanità pubblica. È chiaramente necessario, in primo luogo, smettere di sottrarre terre in altri paesi e provocare esodi migratori, così da impedire sul nascere l'emergere di nuovi patogeni. Nell'ottica di ridurre l'insorgere di nuove epidemie di virus, deve cambiare radicalmente la produzione alimentare. Autonomia degli agricoltori e un forte settore pubblico possono contenere l'impatto ambientale e scacciare le infezioni. Bisogna introdurre riserve e colture e ripristinare aree non coltivate, sia nelle aziende agricole che a livello regionale, permettere agli animali di riprodursi sul posto per consentire loro di sviluppare e trasmettere le proprie immunità, fornire sussidi e programmi di acquisto per i consumatori in supporto alla produzione agroecologica e infine difendere questi esperimenti sia dalle coercizioni che l'economia neoliberale impone sull'individuo e sulle comunità, sia dalle minacce della repressione statale a guida capitalistica. L'agroindustria, come forma di riproduzione sociale, deve terminare per davvero, anche solo per una questione di salute pubblica. La produzione altamente capitalizzata di cibo dipende da pratiche che mettono in pericolo la totalità della specie umana, in questo caso contribuendo a provocare una nuova mortale pandemia. Dovremmo rivendicare la socializzazione dei sistemi alimentari in modo da impedire sul nascere l'emersione di nuovi patogeni così pericolosi. Ciò richiederà in primo luogo di armonizzare la produzione di cibo con le esigenze della comunità agricole e inoltre di implementare pratiche agroecologiche che proteggano l'ambiente e gli agricoltori nel momento in cui coltivano il nostro cibo. Su una scala più ampia dobbiamo curare le fratture metaboliche che separano la nostra economia dall'ecologia. In breve abbiamo un pianeta da riguadagnare.